Innanzitutto grazie al Centro Evangelico di Cultura che mi ha invitato e grazie a voi per essere convenuti qua ad ascoltare questo tema che è appunto quello della cena del Signore, come lo chiama il Nuovo Testamento, che è appunto un grande mistero tutto sommato, sia in sé, sia per quello che è successo con questa cena del Signore attraverso i secoli fino ai nostri giorni. Ora io vi dico anzitutto come la stesura di questo libro mi ha cambiato, perché uno degli scopi che mi proponevo studiando questo argomento attraverso naturalmente la Sacra Scrittura e poi via via nella storia della Chiesa era proprio quello di cercare di capire meglio che cosa è realmente questa cena del Signore. Ma vi confesso che alla fine di tutto questo studio lo so meno di prima, o meglio, prima credevo di sapere grosso modo che cosa fosse, ma alla fine di tutta la ricerca mi sono accorto che non lo sapevo e non lo so e lo so ancora meno. Cioè, mentre prima osavo dire che cosa fosse, adesso sono più reticente a dirlo, perché non lo so. Ma, stranamente, non considero questo una sconfitta, al contrario, lo considero un guadagno. Perché quando tu credi di sapere e poi pian pianino ti accorgi che quello che sapevi probabilmente non è quello che avresti dovuto sapere, cioè quando diventi meno sapiente, diventi più sapiente. Sai di non sapere, che è una grande sapienza. E alla fine dei conti io mi ritrovo ad essere d'accordo, abbastanza d'accordo, con quello che ora vi leggo del riformatore Calvino, il quale dice che io sento per esperienza più di quanto possa capire. Ecco, questa è la mia stessa situazione. Sento per esperienza più di quanto possa capire. Cioè, l'esperienza che io ho della cena è maggiore o qualcos'altro rispetto alla conoscenza che io ho della cena. E aggiunge poi, perciò, senza discutere oltre, molto importante questo inciso, senza discutere, cioè senza continuare una discussione che è durata 20 secoli e non ha portato a, si può dire, a nulla. 20 secoli sono tanti di discussione e siamo al punto di prima di non sapere quello che facciamo quando celebriamo la Santa Cena, la Cena del Signore, l'Eucaristia, chiamatela come volete. Senza discutere oltre, mi affido alla promessa di Gesù Cristo. Sentitela. Egli dichiara che la sua carne è il cibo della mia anima, non del mio stomaco, della mia anima. La sua carne è il cibo della mia anima. E il suo sangue ne è la bevanda. Gli offro dunque la mia anima affinché sia saziata con quel nutrimento. Saziare l'anima con la carne. Voi capite le contraddizioni che ci sono in questa affermazione? Capite allora perché uno dice io non capisco, ma affido la mia anima, perché mi fido di Gesù Cristo e della sua promessa, nella sua santa cena egli mi comanda, non sono io che scelgo, ma ricevo un ordine da Cristo, mi comanda di prendete, mangiare e bere il suo corpo e il suo sangue sotto i segni del pane e del vino. Non dubito che egli mi dia ciò che mi promette e che io lo riceva. La presenza del corpo che il sacramento esige, presenza che diciamo essere dotata di così grande forza ed efficacia, è tale che non solo comunica alle nostre anime una fiducia indubitabile di vita eterna, ma ci trasmette anche piena certezza della immortalità della nostra carne. Dunque vedete, si passa dall'anima alla la nostra anima, io affido la mia anima, poi adesso si parla dell'immortalità della nostra carne, che già comincia a essere vivificata dalla carne immortale di Gesù Cristo e in qualche modo comunica con la sua immortalità. Ecco. Cioè, voi avete, vi ho letto queste righe per farvi toccare con mano che noi non riusciamo a dire le cose, cioè le possiamo dire soltanto dicendo delle cose contraddittorie, mettendo insieme l'anima con la carne, la morte con l'immortalità, cioè appunto, ritorno al discorso iniziale, so, cioè vivo per esperienza più di quanto possa conoscere, più di quanto possa conoscere. Allora, ecco la prima cosa che vi volevo comunicare. Io questa sera non sono in grado di svelare il mistero della cena del Signore, perché più l'ho studiata e meno ci capisco. E questo è un vantaggio. Seconda cosa che desidero dirvi, che ho scoperto con mio stupore attraverso questo studio, è che le due, insomma, sostanzialmente, il nostro moderatore ha parlato di quattro, cioè l'interpretazione cattolica, poi tre diverse interpretazioni nel mondo protestante, sì, è vero, però sostanzialmente le interpretazioni della cena, dico le interpretazioni, interpretare vuol dire, non vuol dire che cos'è, ma io la interpreto così, è come mi sembra che sia l'interpretazione, non è la descrizione della realtà, è come io colgo questa realtà, la interpreto, ecco. Allora io dico le interpretazioni della cena, che nessuno sa, secondo me nessuno sa che cos'è, sono due, non 12, due. E cioè, sostanzialmente, e cioè l'interpretazione, che io le chiamo così per intenderci, si potrebbe dire meglio, ma non ho trovato delle espressioni migliori. Allora c'è l'interpretazione realista. Che cos'è l'interpretazione realista? È l'interpretazione che dice che la cosa, che non sappiamo che cosa sia, ma comunque è, la cosa è lì, è nel rito, è nella celebrazione. Cioè, lì accade qualcosa, ma lì, nella celebrazione, questa è lì, la res, interpretazione realista, viene dalla parola res, che in latino, come sapete, vuol dire cosa. Ecco. La res è lì, qualunque sia poi questa res. Questa è la prima interpretazione. Cioè Gesù, istituendo o celebrando la cena, ha legato una cosa alla celebrazione stessa. L'altra interpretazione è l'interpretazione simbolica. Che cosa vuol dire l'interpretazione simbolica? Vuol dire che la cena è il simbolo, cioè il segno, la metafora, quello che vi pare, una parabola di qualcos'altro che sta al fuori, che sta oltre. Cioè tu quando celebri la cena non devi concentrarti sulle cose che stanno accadendo lì, perché la verità di quella cena sta oltre la cena, la res non è lì, è là, da qualche parte. Questa è l'altra interpretazione. Quindi sia quella che dice la res è nella cena, sia quella che dice la res, la cosa, è oltre la cena, al di là della cena. La cena è soltanto il segno di qualcos'altro che sta altrove. Queste sono le due interpretazioni. Ma la cosa più strana, più nuova, almeno per me, che era la prima volta nella mia vita, benché abbia celebrato tanti, che mi sono veramente, ma che cosa sto facendo io quando celebro questa cena? La cosa più sorprendente è questa, che queste due interpretazioni sono vecchie come la Chiesa. Ci sono sempre state, fin dall'inizio. Quindi non è che l'interpretazione realista sia venuta tardi o l'interpretazione simbolica sia soltanto la razionalizzazione. No, 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 ci sono sempre state. Sono le due letture possibili della cena del Signore. Ma la cosa ancora più sorprendente qual è stata? Non soltanto che queste due interpretazioni sono antiche come la Chiesa stessa, ma che per 1000 anni sono pacificamente convissute nella Chiesa cristiana. Cioè per 1000 anni circa la Chiesa cristiana ha sempre celebrato in un modo o nell'altro l'Eucaristia, e c'era chi la interpretava simbolicamente e c'era chi la interpretava realisticamente, E nessuno fiatava, nessuno protestava, nessuno diceva: ah, questa è un'eresia, interpretare simbolicamente è un'eresia, realisticamente è una superstizione. No, nessuno diceva niente. Due interpretazioni diverse, certamente, ma tutte e due plausibili, tutte e due possibili. E vi porto un esempio, lo porto anche nel libro, perché sono state cose che mi hanno stupito, io le ho dovute imparare, naturalmente con umiliazione della mia ignoranza. Più conosci e più vedi che sei un ignorante. Dunque, porto, ci sono due, no, non c'è bisogno, ce lo so, lo so abbastanza a memoria. Ecco, dunque, per dirvi come sia vero quello che io ho appena detto, nell'VIII secolo c'era un convento in Francia, ora non ricordo il nome, ma non importa, in cui, dunque, un unico monastero, in cui c'erano due monaci dello stesso ordine, naturalmente, uno si chiamava Radberto e un altro si chiamava Ratramno, questi nomi li trovate lì. Uno sosteneva la tesi simbolica e l'altro sosteneva l'interpretazione realista. Nello stesso monastero, nello stesso tempo, lo stesso ordine monastico, quindi convivevano, naturalmente discutevano, si capisce, ciascuno portava i suoi argomenti a favore di una tesi, a favore dell'altra, c'era dibattito, c'era discussione. Ci sarà stata, se volete, anche polemica, io non lo so. Comunque c'era perfetta coesistenza, diciamo coesistenza critica, coesistenza dialettica, ma coesistenza. Nessuno si sognava di dire: tu sei un eretico perché dai un'interpretazione simbolica. Quando è successo il patatrac, diciamo così, il patatrac è successo nell'anno 1000. Nell'anno 1000, e porta un nome simbolico, che però era un nome reale di un vescovo che si chiamava Berengario. Il quale vescovo Berengario personalmente era della scuola simbolica, lui dava un'interpretazione simbolica. Ma il sinodo di Parigi, anzi due sinodi di Parigi a distanza di qualche anno, lo hanno obbligato, questo povero Berengario, a fare una dichiarazione pubblica, che è pubblicata anche nel Denzinger, nella grande raccolta di tutti i documenti classici, di abiura. Lo hanno obbligato, questo povero Berengario, che aveva le sue convinzioni, giuste o sbagliate che fossero, lo hanno obbligato a ritrattare tutto, a rinnegare se stesso e a dichiarare che si era sbagliato e che sull'altare c'è veramente il corpo materiale, insomma, di Cristo, il sangue, eccetera, eccetera. Tutta quella dottrina che poi sarà dogmatizzata nel 1215 al quarto concilio lateranense col dogma della transustanziazione, c'è già lì nella confessione di Berengario, una confessione estorta, imposta a questo povero vescovo dal sinodo regionale, di Parigi. E allora qui è successo, dicevo, il patatrac. Che cos'è il patatrac? È che una delle due posizioni è stata dichiarata eretica. Capito? Invece, mentre prima, fino all'anno 1000, coesistevano, e nel discorso, nella discussione fraterna, amichevole, critica, tutto quello che volete, coesistevano. Invece adesso no. Non c'è più coesistenza. C'è intolleranza di una posizione rispetto all'altra. noi siamo i figli di questa crisi, cioè siamo i figli della fine di questa pacifica convivenza di interpretazioni diverse della cena del Signore. I figli siamo noi, cioè noi che siamo tutti scomunicati, tutti, perché gli uni hanno scomunicato gli altri e gli altri hanno scomunicato gli uni, quindi siamo tutti scomunicati, e questa è la situazione che si è creata dopo che le due posizioni che ho menzionato sono state dichiarate, cioè sono state considerate esclusive, una esclude l'altra. Se io dico che è simbolica, no, allora escludo la realistica e viceversa. Però il fatto che queste due posizioni sono sempre esistite, per mille anni hanno dialogato tra di loro senza scomunicarsi, che cosa dimostra? Dimostra che sono, che non è che una deriva dall'altra o che una sia il tradimento dell'altra, no, sono due posizioni che fin dall'origine sono possibili nel valutare, nel vivere la cena del Signore. Quindi nessuna è deviante, capito? Nessuna è deviante, sono due vie, nessuna è deviazione. Ecco, questo è quello che sostengo. Allora, vediamole queste due interpretazioni che ho detto essere quella realista e quella simbolica. Quella realista, che dice la res è lì, quindi tu ti devi concentrare lì, non devi pensare ad altro, esiste sostanzialmente in due versioni, qui ritorniamo al numero 4, in due versioni, che sono state anche accennate. La versione luterana, io non adopero il concetto di coesistenza, di consustanziazione che non c'è in Lutero, ma l'idea è quella. Lutero afferma la compresenza del pane e del vino come vero pane e vero vino, e del corpo e del sangue di Cristo come vero corpo e vero sangue di Cristo nella cena, come è stato detto, senza transustanziazione. Non è che il pane diventa corpo, il sangue diventa, il vino, scusate, diventa sangue. No, il pane resta pane, il vino resta vino, il corpo è il corpo, il sangue è il sangue, ma sono due realtà compresenti, ma non mescolate, e non uno che diventa l'altro. Questo è Lutero. Se poi tu gli chiedi, ma caro Lutero, spiegati meglio, cioè, com'è possibile? La famosa domanda, com'è possibile? Lutero risponde, curiosità, non fede. Dire questo, com'è possibile, non viene dalla fede. Viene dalla curiositas, della tua intelligenza vuoi capire queste cose. Non viene dalla fede. Quindi non è una domanda alla quale io devo rispondere. E non è una domanda che tu devi porre se sei un credente. Perché se sei un credente, davanti all'affermazione di Cristo, questo è il mio corpo, lui dice Amen. Non dice com'è possibile. Che discorso è? Devi dire Amen. È Cristo che parla. Questa è la posizione di Lutero. Molti protestanti non la conoscono. Non sanno che Lutero ha questa posizione. Perché è una posizione che non è cattolica perché non c'è la transustanziazione, ma è cattolica in quanto c'è l'affermazione della presenza del corpo e del sangue nella cena, lì. Difatti, se voi andate a celebrare la cena in una chiesa luterana, quando il pastore vi offre o voi prendete il pane, perché c'è il pane, oppure anche l'ostia, in alcune chiese c'è l'ostia, dice la frase che il pastore dice è corpo di Cristo, corpo di Cristo. E quando passa il calice, sangue di Cristo. Perché questa è la dottrina di Lutero. Anche molti cattolici non sanno queste cose, credono che Lutero sia un negatore della cosa. Invece no, Lutero è un grande fan della cena del Signore, un grande difensore, ma senza transustanziazione. Che secondo lui la transustanziazione nasce appunto come tentativo, secondo lui, indebito, di risposta alla domanda com'è possibile. Da dove nasce? Del resto, il dogma della transustanziazione è nato nella scolastica, cioè nel tempo della scuola, appunto, la scolastica. La dottrina della transustanziazione è il tentativo di rispondere alla domanda com'è possibile. È possibile perché il pane diventa corpo. Ma dice Lutero, questa è una razionalizzazione. È una razionalizzazione del discorso cristiano. È per dar soddisfazione alla ragione, non alla fede, perché la fede non chiede questo. Quindi molti cattolici non sanno qual è la vera dottrina eucaristica di Lutero. Ma vabbè. L'altra versione della interpretazione realista, cioè che la res è lì e non là, è la dottrina cattolica. La dottrina cattolica che conoscete è la transustanziazione. Il dogma fu proclamato nel 1215, quindi ci è messo molto tempo naturalmente, ma comunque il dogma è stato proclamato e proclama una cosa che oggi, con le conoscenze che abbiamo, delle conoscenze scientifiche che abbiamo, è una dottrina che, francamente, con tutto il rispetto, per carità, però non sta in piedi. Perché qual è la dottrina? Che andava bene per la scienza di Aristotele. Allora si poteva stare in piedi. Cioè, la dottrina è che la sostanza del pane diventa corpo. Ma gli accidenti, come si chiamavano, del pane, cioè il sapore, il colore, la forma, quella resta. Quindi la transustanziazione è la transustanziazione della sostanza, per questo si dice transustanziazione, mentre permangono gli accidenti. Ma ripeto, questa è una posizione, diciamo, insostenibile. Perché? Ma perché se cambia la sostanza devono cambiare anche gli accidenti? Non esistono gli accidenti senza la sostanza, e non esiste la sostanza senza accidenti. È una cosa che non sta in piedi, assolutamente non sta in piedi. Però vabbè, non stiamo qui a giudicare, siamo qui a capire, cercare di capire, ma non giudicare, non ci interessa. Quindi questa è la dottrina cattolica, naturalmente allora lì c'è tutto quello che quelli di voi che sono cattolici sanno benissimo, se frequentano la Chiesa sanno benissimo, c'è l'ostia che diventa corpo di Cristo, che viene addirittura conservata nel tabernacolo, no? E c'è l'inchino, c'è l'inginocchiamento davanti, c'è il segno della croce davanti al corpo di Cristo. Di Cristo, quindi tutto questo fa parte della res, della cosa espressa in questa maniera. Invece l'interpretazione simbolica esiste in due forme, anche lei in due forme. La forma di Zwingli. Zwingli è stato il riformatore di Zurigo, grande, non si può dire avversario perché di Lutero aveva un grande rispetto, ma certamente Lutero si è considerato grande avversario di Zwingli, erano contemporanei, sono vissuti negli stessi anni e hanno inscenato una polemica terribile sulla cena del Signore, scomunicandosi a vicenda. Qual era il motivo del contendere? Era questo, che mentre Lutero è un realista, la res è lì, Zwingli invece diceva no. Perché no? Perché il corpo di Cristo è in cielo, è asceso. Piccolo dettaglio, grande dettaglio, è asceso, è in cielo. E non sarai certo tu che lo fai scendere quando vuoi, quando celebri la cena. Il corpo di Cristo è seduto alla destra di Dio e tornerà alla fine dei tempi, come ha promesso, nella gloria, per il giudizio finale. Quindi il corpo di Cristo non è lì, è là, è su. E allora la cena che cos'è? La cena è comunione con il corpo glorificato di Cristo. Non con il corpo crocifisso. Allora tu sei in comunione col corpo di Cristo, si capisce. Quando celebro la cena sono in comunione con il corpo di Cristo. Ma non quello sulla croce, bensì quello alla destra di Dio, nella contemplazione della fede, nella contemplazione della fede. Io ricevo il pane, mangio il pane, nella contemplazione della fede sono in comunione con il corpo glorificato di Cristo in cielo. Questa è la cena di Zwingli. Quindi è simbolo, sì, simbolo del corpo, sì, del corpo glorificato. Molti protestanti non sanno nulla di tutto questo. Nulla. Io almeno, che pure sono, vengo da una tradizione riformata, nessuno me l'ha mai detto. Nessuno me l'ha mai detto. Dunque, c'è molto da recuperare, veramente, molto da recuperare. Io ho citato molti testi in questo libro, è quasi un'antologia, proprio per far capire che cos'è, che sono delle ricchezze stupende, bellissime, profonde, nelle due versioni, quella realista e quella simbolica. Testi bellissimi, testi profondi, che potrebbero veramente nutrire le nostre anime quando noi celebriamo la cena, sia nella versione realista, sia nella versione simbolica. L'altra versione dell'interpretazione simbolica, che non è quella di Zwingli, quella che sto per dire adesso, è quella, diciamo così, della teologia liberale moderna, ecco, forse i liberali erano anche migliori. Comunque, è l'interpretazione secondo la quale la cena è simbolo della croce di Cristo, che è anche un discorso bello, perché anche lo dice l'Apostolo Paolo: tutte le volte che voi mangiate di questo pane annunziate la morte del Signore finché venga, quindi c'è anche quella dimensione, naturalmente. Però purtroppo nella versione come viene vissuta da tanta gente, è praticamente la cena non è altro che la memoria della croce. Mi ricorda che Cristo è morto per me. Benissimo, naturalmente, per carità. Benissimo, se ti ricorda almeno questo. Però c'è molto di più. C'è molto di più. E a questo proposito di memoria vi voglio dire una cosa che anche ho imparato facendo questo lavoro, insomma. Cioè, mi sono chiesto: ma che cosa vuol dire memoria? Cosa vuol dire? Ricordati. Nella Bibbia è pieno, c'è continuamente questo coso, ricordati. La memoria, in ebraico si dice zikaron. Lo zikaron, che cos'è questo zikaron? Ecco, allora ho capito una cosa, credo, bella, buona, importante, che è questa qua. Che zikaron, la memoria, il ricordo, non è il fatto che io nel 2015 mi ricordo che 2015 Gesù è morto per me, vabbè, questo è importante, sì, cioè, no, ma la memoria è esattamente quello che fa l'ebreo che nel 2015, quando celebra la Pasqua, che cosa dice? Dice: io ero in Egitto quando il Signore mi ha liberato. A quel momento là, cioè, non è che io porto qua nella mia piccola memoria l'evento dell'Esodo, ma sono io che vengo trasferito attraverso la memoria nell'evento dell'Esodo. La memoria nella tradizione ebraica è l'innesto del credente nella storia della salvezza. Io ero là. È come quel bellissimo inno dei neri americani: Were you there when they crucified my Lord? C'eri tu quando hanno crocifisso il mio Signore? Eri là? Eri là? Il trasferimento, l'innesto del credente nella storia della salvezza, questa è la memoria. Allora è qualcosa di profondo, è qualcosa che ti rende partecipe dell'evento salutare. Allora voi capite che se tu celebri la cena, ad esempio, con questa consapevolezza della memoria, beh, allora sì, allora veramente qualche cosa di bello, qualche cosa che costruisce la comunità cristiana. E vengo al punctum dolens, diciamo così, cioè a quella che poi alla fine è la vera ragione per la quale io ho scritto questo libro, ho fatto questa ricerca, che è la situazione nostra, che io chiamo di apartheid eucaristico, perché noi viviamo nell'apartheid eucaristico. Cosa vuol dire? Vuol dire che ogni chiesa si fa la sua cena e se la mangia escludendo gli altri. Non tutte le chiese, ma la maggioranza delle chiese sì. E allora io faccio una proposta, che non è mia naturalmente, ma che ho fatto mia, e che affermo con convinzione in tutte le occasioni, come anche questa di questa sera, e cioè la ospitalità eucaristica, cioè passare dall'apartheid eucaristico, ogni chiesa si celebra la sua cosa, tu sei cattolico romano, allora no, se io sono ortodosso, celebro la cena ortodossa, cattolico romano, niente da fare. Messa cattolica, Paolo Ricca, protestante, no. Caro ragazzo, ma no. Non è invitato. Mi rincresce, te la darei volentieri, ma non te la do. E vabbè. Allora, io faccio la proposta di passare dall'apartheid eucaristico alla ospitalità eucaristica. E le voglio spiegare che cos'è questa cosa. Cioè, quali argomenti porto a sostegno di questa tesi? Ecco. Il primo è questo. Che dunque, la cena, sapete che cos'è? Ci sono delle parole che Gesù ha pronunciato, sono scritte negli Evangeli, tutte le chiese le conoscono e tutte le chiese le ripetono. Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Pane, vino, benissimo. Allora, che cosa constatiamo? Constatiamo che nel Nuovo Testamento queste parole di Gesù non sono state spiegate né da Gesù, che forse non avrebbe avuto il tempo di farlo, perché il giorno dopo è stato crocifisso, ma soprattutto non dall'Apostolo Paolo, che le riferisce nel 1 Corinzi 11, papale, parola per parola, assolutamente, dicendo tra l'altro che non è una cosa che ha inventato lui, l'ha ricevuta da altri, e non spiega queste parole. E non c'è nessuno nel Nuovo Testamento che spieghi queste parole. Che cosa vogliono dire? Questo è il mio corpo, questo pane è il mio corpo, questo... Che cosa vogliono dire? Nessuno ce lo spiega. E anche se andate al primo secolo, secondo secolo, terzo secolo, nessuno spiega queste parole. E allora qual è la mia tesi? Che cosa sostengo, insomma? Che queste parole non devono essere spiegate. Perché? Perché non le ha spiegate Gesù, non le ha spiegate l'Apostolo Paolo, non le ha spiegate nessun apostolo, e le vuoi spiegare tu? Vuoi essere più saggio di Paolo, più saggio di Gesù? Allora dice, allora non devo spiegare niente. Spiega tutto quello che vuoi, ma non pretendere che quello sia l'unica spiegazione possibile. E non pretendere soprattutto che quella, che la tua spiegazione abbia autorità apostolica, perché gli apostoli non hanno spiegato. Quindi mi sta benissimo la tua spiegazione, la posso anche condividere, ma non obbliga la mia fede, perché la mia fede è obbligata soltanto dalla parola di Dio, dalla parola degli apostoli, non dalle parole dei teologi. Quindi tutte le spiegazioni sono buone, ma nessuna è normativa per la fede. E soprattutto nessuna è costitutiva della cena. Non è costitutiva. Non è che la cena esiste per la tua spiegazione, la cena esiste per la parola di Gesù, che Gesù non ha spiegato. Quindi tu pronuncia le parole, se vuoi dare una spiegazione dalla, ma di chiaramente che questa non è spiegazione di Gesù, è la mia. Vabbè. Non so se mi sono spiegato. Quindi, questo è il primo argomento, cioè, non lo ripeto. Secondo punto, che cosa è costitutivo? Quindi, insomma, per portare un esempio, che tu dia l'interpretazione simbolica, l'interpretazione realista, transostanziazione, non transostanziazione, tutte spiegazioni, ma nessuna è normativa. Nessuno può dire questa è la verità della cena, questa è la parola apostolica, è la parola biblica, è la parola evangelica. No, sono parole tue, possono essere ottime, ma sono tue, non sono di Gesù. Gesù non ha spiegato. Ecco. Uno, due. Che cosa è costitutivo della cena? Cioè, quali sono gli elementi che fanno sì che la cena sia cena di Gesù? Eucaristia, chiamala come vuoi. Tre cose: pane, vino e la parola di Cristo. Punto. Queste tre cose ci sono in tutte le liturgie di tutte le chiese cristiane, dall'A alla Z, indifferentemente. Ci sono in tutte le liturgie. Quindi gli elementi costitutivi della cena, non le interpretazioni che non fanno parte della costituzione della cena, non le interpretazioni, quelle sono diverse, ma quelle non fanno la cena. La cena la fanno questi tre elementi. Questi tre elementi ci sono in tutte le liturgie che io conosco. Tre, questo so che è controverso, ve lo dico prima, lo so che è controverso, però lo dico lo stesso perché è una mia convinzione profonda, e cioè che il ministro che presiede la cena non anche lui non è costitutivo della cena. Non solo non lo sono le interpretazioni, ma anche il ministro. In altre parole, se io che sono un pastore di una chiesa cristiana, speriamo, aspirante cristiana, diciamo così, per essere prudenti, dico le parole di Gesù: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, se le dico io, o se le dice Anita, qui presente in prima fila, Anita Papacella, per me è la stessa identica cosa. Perché? Perché la forza di queste parole non sono io, non è lei, ma è Cristo, è lo Spirito, è Dio che dà forza alla sua parola, non è il ministro. E quindi che la cena sia presieduta da un ministro ordinato in una chiesa oppure in un'altra, o sia presieduto da un fratello, da una sorella, da una donna, che differenza fa se dice la parola di Gesù? Se dice la parola di Gesù, non fa nessuna differenza. Non è che la parola è più forte se la dico io che se la dice lei. No, è forte per la forza di Cristo, per la forza di Dio, per la forza dello Spirito Santo. Questa è la forza. Ma lo sappiamo tutti, è l'ABC della fede cristiana questa. E quindi il ministro della cena non è costitutivo. Cioè, lo so che qui c'è una differenza, ad esempio nel cattolicesimo, se non c'è il prete non c'è messa. Io dico il contrario, se non c'è messa non c'è prete. Cioè è la messa che crea il prete, non il prete che crea la messa. Dico io, ma io sono un eretico, sbaglio naturalmente. Non so se mi sono spiegato, spero di essere stato chiaro. Quello che voglio dire è che il ministro è importante, perché in ogni famiglia, quando ci mettiamo a tavola, c'è un capo tavola, c'è uno che presiede, c'è una donna che distribuisce il cibo, ci vuole sempre qualcuno che faccia questo servizio della tavola, appunto. Ma non è costitutivo, non è costitutivo. Costitutive sono quelle tre cose che ho detto. Allora, io sono grato a tutti i ministri, che qualunque esso sia, può essere il Papa, può essere l'ultimo diacono del mondo, può essere il laico, qualunque, ma che con fede celebri insieme alla comunità il grande mistero della cena. Che questo... E quindi io dico, in ogni liturgia di ogni chiesa ci sono gli elementi costitutivi della cena, del Signore. E quindi ogni cena, che sia vissuta e celebrata così, celebrata e vissuta così, è la cena del Signore per tutti coloro che credono in Lui. Cioè una cena ospitale, l'ospitalità eucaristica. Perché è ospitale? Per questo motivo, che quando Gesù ha istituito la cena, il famoso Giovedì Santo, con chi l'ha celebrata questa cena? In primo luogo l'ha celebrata con Giuda, che lo aveva già venduto per 30 denari. Lo ha celebrato con Pietro, che dopo poche ore lo avrebbe rinnegato 3 volte. L'ha celebrata con gli altri 10, che quando hanno visto il pericolo, cioè quando Gesù è stato poi arrestato, sono scappati tutti indistintamente, non ne è rimasto neanche l'ombra di uno, tanto che Gesù è morto crocifisso tra 2 discepoli, no, tra 2 briganti, i discepoli. Allora io dico, se Gesù ha celebrato la cena con Giuda e compagni, compagnia, più aperta di così credo che non si possa immaginare. Non si può immaginare una cena più aperta di così. Quindi, tutte le volte che una cena è chiusa, cioè una cena che è esclusiva, cioè esclusiva di Giuda, io mi chiedo e vi chiedo, ma è veramente la cena di Gesù? Dov'è Giuda? Ah, l'abbiamo scomunicato. Va bene, allora fate pure voi, ma questa per me non è la cena di Gesù. È un'altra cosa, è la vostra cena. Ciascuno ha il diritto di fare la cena che vuole. Non è la cena di Gesù. Se avete scomunicato Giuda, non è la cena di Gesù. È chiaro questo. Allora uno dice, ma caro Paolo Ricca, tu ci racconti delle cose fantasiose. E io vi dico, guardate che non è tanto fantasioso questo. Sto finendo. 5 minuti e finisco. Perché nel 2003, quindi sono passati già 12 anni, 3 istituti ecumenici tedeschi, 2 protestanti e 1 cattolico, hanno scritto insieme un bel documento in cui hanno intitolato l'ospitalità eucaristica è possibile. Con 7 tesi, ciascuna delle quali argomentata con tanti discorsi. Io non vi neanche le 7 tesi perché è tardi, ma e questo documento è stato pubblicato in Italia dal Regno, dalla rivista Il Regno, anzi lì che io l'ho trovato, e vi voglio solo per concludere dire tre tesi brevissimamente. La prima dice questo: occorre motivare non l'ammissione dei cristiani battezzati alla cena eucaristia, bensì il suo rifiuto. Cioè mentre oggi bisogna combattere una battaglia per affermare l'ospitalità eucaristica, che è l'ospitalità di Gesù con Giuda, bisogna combattere per affermare questo, loro dicono dovrebbe essere il contrario, sei tu che rifiuti Giuda che devi spiegare perché lo rifiuti, dato che Gesù invece l'ha accettato. Cioè bisogna rovesciare il discorso. Non sono io favorevole all'ospitalità eucaristica, la quale vuol dire, forse questo non l'ho detto, lo dico ancora bene, ospitalità eucaristica vuol dire che ogni cristiano battezzato di qualunque chiesa ha il diritto, lui, di partecipare all'Eucaristia celebrata in qualunque liturgia cristiana, celebrata in qualunque chiesa, secondo qualunque liturgia. È un diritto del battezzato e è un dovere tuo, di chiesa qualunque sia, di dire sì, la mia mensa è anche la tua, cioè la mensa del Signore è tua tanto quanto mia. Allora loro dicono giustamente, secondo me, bisogna rovesciare il discorso, non sono io favorevole all'ospitalità eucaristica che devo giustificare perché sono favorevole, ma sei tu che neghi l'ospitalità a Giuda che devi giustificare perché la neghi. Uno. Due. L'altra tesi è questa. Gesù Cristo invita alla cena, egli è donatore e dono, la Chiesa rivolge il suo invito non solo nel suo nome per suo incarico, ciò non può avvenire in modo indiscriminato, non vogliamo fare confusione, d'accordo, ma deve corrispondere alla volontà di Gesù. E qual è la volontà di Gesù? La volontà di Gesù è di celebrare la cena con Giuda. Ecco perché io scrivo la volontà tradita di Gesù nel sottotitolo. Perché? Perché appunto Giuda invece oggi no, è escluso, è scomunicato. È il tradimento della volontà di Gesù. La volontà di Gesù è stata di celebrare la cena con Giuda, con Pietro. Io no. Non li voglio. L'ultimo punto, e quindi appunto la cena del Signore è una cena aperta. Vogliamo fare le cose non in modo indiscriminato, si capisce, dobbiamo avvertire, guarda che questa è la cena del Signore, chi mangia senza fede mangia il suo giudizio invece di una comunione, eccetera, tutto questo lo dice l'Apostolo Paolo, ma la cena è aperta e non è chiusa. Ultimo punto, numero 6, questo è fondamentale, la comunione eucaristica oltrepassa la comunione ecclesiale, questo è fondamentale, molto bello, molto profondo. Cosa vuol dire? La comunione eucaristica, cioè quella che tu crei quando celebri l'Eucaristia, oltrepassa la comunione ecclesiale, crea una comunione più grande di quella della tua Chiesa. Qualunque essa sia, piccola o grande, non cambia niente. Cioè quando tu celebri la cena, per dire, io sono un prete cattolico, celebro l'Eucaristia cattolica, la messa cattolica, io devo sapere che sto celebrando una cena, un'Eucaristia, più grande della Chiesa cattolica, più grande, è la cena della Chiesa universale. Capito? E questo ogni Chiesa, anche una Chiesa microscopica, come può essere la chiesa di questa chiesa qui, di, evangelica di Sondrio, no? Quando celebra l'Eucaristia, celebra l'Eucaristia per la Chiesa universale. Come dice qua molto bene, i confini della Chiesa storica, concreta, vengono travalicati dalla comunione creata dalla celebrazione eucaristica. Ecco, io vi ringrazio per la vostra pazienza, io mi sono un po' accalorato, mi scuso anche con voi se ho ecceduto nella emozione del discorso, ma è una cosa che mi sta molto a cuore e quindi per questo tutte le volte che ho l'occasione di parlarne, anche tra l'altro a un pubblico così attento come siete stati, mi sembra voi, allora la cosa mi prende, perché è veramente un peccato, un grosso peccato, un peccato quasi istituzionale. Si considera normale l'esclusione dalla cena del Signore. Questo è una cosa molto grave della cui gravità mi sembra che non ci si renda conto. Speriamo che presto succeda, che questa ospitalità eucaristica diventa prassi corrente in tutte le chiese cristiane. Grazie per il vostro ascolto.